Laser.
Lo chiamano il cappello di paglia di Firenze, ma mi pare di capire che dovrebbero chiamarlo il cappello di paglia di Signa.
Sì, come prodotto è il cappello di paglia di Signa, perché a Signa nacque proprio una tipologia particolare di coltivazione di un grano particolare, la cui fibra veniva utilizzata esclusivamente per l'intreccio dei cappelli di paglia. Nasce intorno a 1714-18 come tipo di sperimentazione messa a punto, e poi comincia subito una produzione che trova grande campo e grande spazio presso la clientela straniera, in particolar modo inglese, che frequentava il porto di Livorno, perché Signa ha questa particolarità di essere sull'Arno, vicino a Firenze, e tramite l'Arno prima con i navicelli si poteva insomma arrivare facilmente al porto di Livorno, che era il porto dei commerci. Infatti nei paesi anglofoni viene chiamato il cappello di paglia di Firenze, in realtà di Signa, Leghorn, dall'antico nome di Livorno. E diciamo, da Signa cominciò questo tipo di lavorazione, che all'inizio non ebbe subito grande successo, anzi fu molto criticata, perché questo grano che veniva seminato in un terreno non in profondità, insomma un terreno abbastanza povero, di modo che si allungasse, diventasse stento a cercare la luce del sole, perché veniva tra l'altro seminato molto fitto e veniva sbarbato prima che giungesse a maturazione la spiga. Una novità dal punto di vista tecnico, perché prima si utilizzava la paglia, una volta si era tolto insomma la spiga utilizzata per fare la farina. Però fu veramente una rivoluzione, perché da allora in poi questo tipo di grano fu seminato solo per fare i cappelli. Le donne di Signa già lavoravano, tutta la piana di Firenze, ci sono delle testimonianze, delle fonti che dicono già in antico, dal 300, nel 500, erano molto brave, erano esperte, si facevano 15 cappelli più belli del mondo. E quindi questa tecnica, questa fibra innovativa, l'arno che permetteva di arrivare direttamente a Livorno, un insieme di circostanze fortunate. E da allora in poi da Signa poi si allargò sempre di più la produzione fino a tutta, diciamo, la Toscana, e non soltanto, ma in particolar modo nella nostra zona il cappello di paglia fine è, diciamo, quello che veniva prodotto, mentre in altre zone si trova un cappello di paglia realizzato con la paglia del grano già maturato e con uno stelo più grosso. La paglia di Signa era finissima, a volte come capelli.
C'è un racconto, mi pare, che parla di come tenessero in segreto questa coltivazione, come arrivassero a cercare di capire come ottenere questa fibra così sottile, e come li prendessero in giro dando loro dei semi che non potevano crescere, che non potevano svilupparsi perché marcivano. È un racconto molto bello, perché dice quanto prezioso quel materiale era diventato e come non dovesse essere fatto allargare questa economia altrove rispetto a Signa.
Il fatto più importante è che uno dei primissimi casi di rivoluzione industriale in Italia, che anticipa addirittura nel 1714 la rivoluzione industriale anche nei paesi dell'Europa centrale, dell'Inghilterra prima di tutto, perché si comincia a produrre per fasi di lavorazione. La manualità era data dalle donne che intrecciavano la paglia, però venivano utilizzate come macchine, perché una volta intrecciata questa fibra di cui ha parlato la Mirena, una volta cucita insieme questi nastri, veniva messo sul mercato da imprenditori cappellai, che poi provvedevano a schiarirlo, a dargli una forma e a venderla sul mercato attraverso, come ha detto lei, Livorno, tant'è che diventano famosi. E anche la gelosia sui semi è parallela alla gelosia dei cinesi per la porcellana, perché contemporaneamente a Firenze invece il marchese Ginori mette a punto la lavorazione della porcellana con la Ginori. poi Richard Ginori, che è praticamente contemporanea, perché la Toscana si rivela all'avanguardia in Italia relativamente all'industrializzazione delle produzioni.
Sul cappello di paglia di Firenze si possono fare tante confidenze, e si dice che Beatrice lo portasse in quell'istante che ha incontrato padre Dante, ed i suoi versi sono le conseguenze di quella certa paglia di Firenze.
I modelli erano molto semplici, all'inizio erano simili sia per uomo che per donna, una testa e una tesa. Col passare del tempo ovviamente cambia anche la moda, per cui ci sarà un cappello maschile che ha la testa più alta e un cappello femminile con la testa, cioè la parte che poggia sul capo, più bassa, che diventa quasi una conciatura. E quindi la testina diventa piccola, a volte veniva fissata o con dei nastri o con delle spille, ma la tesa diventa sempre più ampia, di modo che poi abbiamo questa immagine che troviamo nelle opere dei macchiaioli, oppure la Pamela di Richardson, insomma, questi cappelli a falda molto...
La regina che poi fu decapitata, ci sono dei quadri della Vigée Le Bon in cui anche lei stessa, la pittrice, le autorizzate a questi cappelli straordinari. Ha una fama internazionale immediatamente, è alla radice proprio del Made in Italy.
Si porta sto cappello diritto sul cervello oppur sugli occhi, ma per me il tipo più monello d'un fiorentino è quello d'averlo sulle 23.
Sì, la materia prima è esclusivamente quella prodotta in loco, perché il problema è anche questo: al di là del fatto di tostare a volte i semi, quindi li vendevano tostati, quindi non potevano riprodursi, era proprio una questione di territorio, terra, tipologia e tipo di grano. Praticamente nella descrizione delle fonti spesso c'è questa frase: veniva solo lì, cioè questo tipo di paglia veniva solo lì. Quindi che cosa succede? Succede che nei luoghi storici di produzione del cappello si comincia a comprare la paglia fiorentina. E a questo punto, come dice il professor Lunardi, siamo davanti a una delle poche materie prime che venivano esportate. E dunque poi si arriva agli svizzeri, quindi. Anche Francesco Bing ci aveva raccontato, appunto, questo cappellaio di generazioni, che il suo babbo aveva comprato un podere, perché questi svizzeri che arrivano a Firenze cominciano a investire anche, diciamo, i loro capitali in Toscana.
Ci sono svariate fonti anche per fare luce sulle vicende dell'industria della paglia a Firenze e in Toscana. La dottoressa Oliva Rucellai, nel suo libro uscito all'inizio degli anni 2000, ha fatto un lavoro eccezionale, totalmente inedito, ed è stato, oltre che un libro all'avanguardia nella storiografia della paglia, è stato anche uno dei primissimi studi veramente scientifici sulla storia degli svizzeri a Firenze. Presenza molto molto radicata, perché già da subito le famiglie svizzere si integrarono benissimo nel tessuto sociale fiorentino e probabilmente a un certo punto hanno anche avuto l'esigenza di creare associazioni. Già c'era la Chiesa Riformata, c'era la Società di Beneficenza e poi nacque questo circolo che all'inizio si chiamava Società Amicizia nel 1860, quindi siamo ancora prima dell'Unità d'Italia. E questo circolo è una delle nostre fonti più importanti, perché per fortuna chi lo ha conservato ha fatto sì che arrivassero fino a noi 70-80% dei documenti prodotti, ci sono pochissime lacune. Questo archivio era stato inservibile fino alla fine degli anni 90, quando è stato restaurato da una specialista in restauri di opere d'arte su carta, Beatrice Cuniberti, che era socia anche del circolo, ha fatto parte anche del comitato per qualche anno, che ha fatto un lavoro di grande valenza scientifica, perché ha fatto un restauro conservativo di tutti i documenti, di tutte le foto, dei quaderni, dei libri contabili, c'è di tutto. Quindi abbiamo cominciato a capire con i membri del circolo quanto fosse importante questo fondo documentario.
Quello che venivano a fare gli svizzeri all'inizio era proprio venire a comprare la materia prima grezza oppure le trecce, con cui poi loro potevano fare cappelli o comunque le rivendevano, perché erano dei grossisti, cioè dei commercianti che poi rivendevano questi materiali a chi faceva i cappelli, alle modiste, così. Quindi loro magari in Svizzera facevano altri tipi di trecce, si erano appunto specializzati anche nella rifinitura, quindi prendevano la materia prima anche toscana e poi però facevano delle lavorazioni aggiuntive, delle colorazioni colorazioni, la sbianchitura, la rifinitura, eccetera, eccetera, che magari invece in Toscana non si sapevano tanto fare. Poi trovano sempre delle nuove soluzioni, quindi il mercato è sempre in evoluzione. Però all'inizio è soprattutto questa materia prima eccezionale, che è quello che attrae questi svizzeri.
Gli svizzeri portano qualche elemento di novità?
All'inizio appunto portano anche tutte queste loro conoscenze nel campo della rifinitura. E poi più avanti, quando siamo ormai all'inizio del Novecento, quando si cominciano a inventare, a utilizzare delle fibre artificiali, quindi delle fibre più lunghe, si potevano fare lunghe quanto si voleva, e quindi a quel punto si potevano usare anche dei macchinari, perché il problema della paglia è che la lunghezza è quella dello stelo del grano, cioè più di tanto non può essere, e quindi è talmente corto che si può fare solo a mano la treccia. Invece con le fibre artificiali era possibile avere una lunghezza sufficiente anche per poi utilizzare dei macchinari, e quindi si cominciano a fare le trecce con le macchine, e questo viene sviluppato prima in Svizzera e in Inghilterra che in Italia, quindi saranno loro a portare anche questa tecnologia nuova, ma siamo all'inizio del Novecento comunque.
E chi sono le famiglie che si sono distinte in questo genere di attività?
La prima è questa dei Gonen, che era una famiglia ginevrina, che tra l'altro furono anche degli animatori culturali, avevano degli interessi in molti campi, la pittura, erano grandi amici del pittore Enger, per esempio. E poi ci sono state successivamente altre famiglie come la Kubli, che aveva lo stabilimento in via Palestrina e che poi dopo passò ai Weber. I Weber per esempio esistono ancora, cioè i loro discendenti qui a Firenze.
August e Carolina Weber, i loro figli, quali Vittorio in alto a destra e Antonio in basso a destra. Lui era mio nonno e lui suo fratello, che sono stati loro due che hanno continuato l'attività di un loro zio, Alois e Johann Baptist, che erano venuti nell'Ottocento. Non sono originari di Wohlen, sono venuti e hanno iniziato l'attività lavorando in due aziende, poi uno dei due si è messo in proprio e poi hanno acquistato l'immobile, diciamo, della nostra famiglia, perché era stato costruito dalla famiglia Kubli, che poi ha avuto dei problemi finanziari grossi, l'aveva acquistata la banca e loro l'hanno presa in affitto dalla banca e hanno continuato l'attività in proprio come produzione e come commercializzazione dei cappelli di paglia. Uno dei due, diciamo, si ritirò, ha continuato l'altro, il fratello, che però non aveva eredi, e decise di chiamare due suoi nipoti, appunto Vittorio e Antonio da Wohlen, e proporgli di venire a continuare l'attività. Poi il maggiore dei figli di Antonio, Antonio Hildebrand, che era mio padre, ha continuato l'attività appunto di produzione e commercializzazione di cappelli, iniziando dopo la guerra fino al 56, se non sbaglio. Poi dunque fa parte della mia famiglia anche il lato materno, perché la mamma, Anna Burgisser o Burgisser, erano venuti i Burgisser in Toscana prima ancora, credo nella seconda metà dell'Ottocento, non per lavorare la paglia, ma credo l'hanno creata loro questa azienda, che era in via Giovanni Fattori. Ecco, quella me la ricordo anche con qualche flash. E quindi anche da parte, diciamo, della mamma, la mia famiglia insomma è stata attiva nel settore dei cappelli di paglia. C'è stato poi nei momenti di difficoltà negli anni 50 un tentativo di portare avanti un'attività insieme, difatti crearono anche un'azienda che si chiamava Weber Burgisser, ma credo solo per pochi anni, insomma, poi non la
sviluppa.
Sempre cappelli di paglia, sì, fu un tentativo di continuare. Ho qualche ricordo molto vago, perché io sono del 48, quindi nel 56 avevo 8 anni, ma mi ricordo di aver visto nel piazzale di casa nostra cappelli a asciugare, e mi ricordo anche qualche flash che ho di quando venivano imballate le scatole, che erano scatole di legno, scatoloni, veniva scritto l'indirizzo con le lettere prestampate vuote con la vernice nera. Era tipico uno stanzino che veniva chiamato lo stanzino dello zolfo, perché per certe lavorazioni doveva essere
passati allo Zolfo. Allora questo qui era un posto off limits per noi ragazzi, perché poteva essere dannoso per la salute e così via, ecco. Io abito ancora in quella casa lì, perché il numero 20 di via Palestrina è abitativo su tre piani, e invece nel 18 c'erano gli uffici, i magazzini. E nel 28 rosso era l'accesso all'androne, al piazzale e ai laboratori. Io sono arrivato lì, credo avesse avuto, non so, un anno, ma forse neanche meno. Insomma, io ho sempre vissuto lì e quindi, diciamo, ho seguito poi lo sviluppo di questi immobili, che poi ora sono stati divisi fra cugini. Ecco, la storia di Zicappelli è questa, che quando chiusero l'attività, mio padre portò su in soffitta l'avanzo di magazzino dei cappelli e alcuni libri contabili, alcuni anche, diciamo, vecchi, di fine 800. E ci sono dei cappelli e appunto qualche strumento, questo qui che credo sia per misurare la circonferenza del cappello, e altri piccoli strumenti che ora non ho potuto portare con me, ma soprattutto metri o strumenti di legno.
Questa è Vera Paglia di Firenze, il grano, quello seminato da Domenico Michelacci, o è treccia cinese lavorata?
No, queste, che io sappia, queste sono tutte grano coltivato qua in Toscana e intrecciato in Toscana.
Di che epoca sono questi cappelli?
Secondo me sono stati anni 40, anni 50, insomma.
Del, ecco, secolo scorso, del Novecento.
Sì, sì, io non credo che siano tutti cappelli della produzione loro, ma perché sotto ce n'è un altro che non è molto diverso. Questo sembra appunto coloniale, però c'è un AW dentro, quindi sarebbe Antonio Weber, quindi credo solo un cappello suo. Questi sono ancora più grezzi e sì, credo anche questi fossero dell'azienda nostra. Ora,
questo se l'è mangiato un topolino
oppure è stato preso per fare un campione. Un campione,
peccato, perché sì, questo sì, è veramente bello, eh?
No, questo immagino sia un pezzo di campione
del lavoro. Sì. Questa è una treccia invece molto più grossa.
Questa è una treccia più grossa, sì. Ha sicuramente il suo nome, vedere quella treccia è questo qui, così larga.
Sono cappelli per bambini, allora?
Cioè, sembrerebbe di sì. Uh-huh. Io leggo bambini, sono senza occhiali. Ecco.
Qui non capisco cosa c'è scritto. Neno? Meno?
Men's. Flat.
Ah, da uomo, allora.
Flat. Brim.
Cappelli da uomo questi, sì, questo chiaramente sì, sì, un cappello da donna.
Ecco, questo è il piazzale con i cappelli a asciugare, fine 800.
Beh, suggestivo, sì.
Chi me ne ha parlato è stato mio padre.
L'été, quand le soleil sort du sommeil, on voit surgir ainsi que les fleurs de toute grandeur, les joyeux chapeaux de paille.
Per lavorare una treccia fine, insomma, bisogna avere tanta esperienza. Però la paglia si lavorava così: intanto c'era tutta la preparazione della fibra, che era molto lunga, insomma, come tipo di preparazione. Dal 1830 lo stelo di paglia venne diviso a metà, per cui si otteneva una fibra più fine, che era detta la punta, e più rossa perché era esposta più ai raggi del sole, e una parte detta il pedale, che era più chiara, un po' più grossa. Questi due tipi di fibre venivano messe in ammollo. Dopo una mezz'oretta di ammollo venivano presi questi mazzi di paglia, ovviamente senza lo stelo, solo la fibra, venivano avvolte in un panno umido. A quel punto si cominciava a fare un intreccio. Il più fine era in 13 fili di paglia, che è molto complesso anche da, proprio per iniziare a tenere in mano. Le bambine cominciavano con 3 fili, perché è un tessuto, c'è l'ordito e la trama, un filo su cui si appoggiano, per quanto riguarda la treccia in 3, gli altri 2, e si procede. Cioè, la differenza fra questo tipo di treccia e le altre trecce vengono prodotte ovunque era il fatto che questa treccia, ogni 2 passaggi, doveva avere un inserimento di un nuovo filo per mantenere omogeneo la larghezza della treccia. Così veniva un tessuto, una tela finissima, in 13 fili era quella che veniva utilizzata per i cappelli di paglia finissimo, e ci voleva una lunghezza dai 12 metri in su, sì, per la realizzazione.
Oltre 12 metri.
Per la realizzazione.
20-25.
a seconda dell'ampiezza della tesa, e le cappellaie che facevano la treccia e il cappello finito venivano pagate a ampiezza della treccia, perché c'era uno standard per la testa, venivano pagate tutte uguali, poi a seconda dell'ampiezza della tesa venivano pagate di più. Le fantasie, cioè tanti tipi di intreccio che abbiamo studiato, visto, ai quali abbiamo cercato di dare anche un nome, e non è stato facile, quando appunto
anche sarebbe il lavoro grosso da fare,
che è rimasto lì, ma insomma che abbiamo, diciamo, potuto a volte descrivere o capire soltanto intervistando i vecchi pagliaioli, i vecchi cappellai, che avevano anche un ricordo di questo. Ecco, questo tipo di fantasie le facevano le donne più brave, perché ci sono veramente dei disegni realizzati solo con le mani, impossibili da
un telaio giacale.
Venivano
tenuti sospesi alcuni fili, e poi, essendo sempre un rapporto tra ordito e trama, evidentemente si facevano dei disegni. Disegni anche di più colori, perché gli inserimenti di cui faceva riferimento la Mirena, se erano di fili a colori, chiaramente davano un risultato in cui il colore diventava dominante, perché attirava più l'attenzione di tutto il resto della treccia. Poi dopo dilli della cucitura anche, di come
certo. La differenza, diciamo, il nostro cappello dai cappelli di importazione è questa, che mentre i cappelli esteri come il Panama o altri cappelli così vengono lavorati interi, cioè partendo da tante fibre che realizzano un quadrato o altre forme, poi si allungano e si continuano a lavorare. Nel caso del cappello di paglia di Firenze si fa una treccia. Questa treccia poi viene cucita a spirale, cominciando dalla testa e andando verso la tesa, utilizzando poi delle forme. Il fatto è che la cucitura deve essere a scomparsa, non si deve vedere, per cui il filo utilizzato era un filo di cotone a un capo solo. Poi veniva passato nella cera d'api per renderlo più scorrevole. La treccia veniva lavorata in modo che, messe le trecce accostate, il filo entrasse nelle maglie della treccia di sinistra accanto a quella di destra, per capirci, come una cerniera lampo, dico sempre, quindi scompariva, ma era complicato, difficile, e poi il filo lo pagavano le trecciaiole, e quindi cercavano di utilizzare meno filo possibile, perché era un filo abbastanza costoso. Ha rappresentato un'emancipazione per le donne, questo poter integrare la paga del marito o potersi pagare il corredo col loro lavoro. In altri momenti rappresentava proprio la paga base, cioè, di una famiglia in casi di disoccupazione o di momenti di magra, per cui insomma a un certo punto si arrivò anche a una vera e propria
imprenditoria. Signese ancora oggi è di origine femminile, non ci sono dubbi, sì, sì, né eccezioni.
Ma professore, cosa succede poi a un certo punto a queste trecciaiole? Mi pare di ricordare per la mostra che si diceva del primo sciopero.
Sì, sì, anche questo, le Mirena sa tutto di questo.
1896, anche perché io faccio parte di un'associazione che si chiama Toponomastica Femminile, per dare più spazio alle donne anche per quanto riguarda i nomi delle vie. E ultimamente è stato dedicato un giardino a Campi Bisenzio a Barsene Conti, che è stata, diciamo, la donna emblema del primo sciopero sociale italiano femminile. Queste donne, a un certo punto, tutte erano dedite nella piana alla lavorazione della paglia, si ritrovano con la diminuzione della domanda, così che lavoravano soltanto le donne più brave, ma in realtà c'era tutta una innumerevole schiera di donne che lavorava proprio per portare il pane a casa.
E a questo punto si parla di 100.000 addetti, cioè non
120.000 addetti. E quindi questo portò alla disperazione, ci fu proprio una
la fame
e uno sciopero proprio che cominciò da bloccare il tram che da Firenze andava poi a Giaccaiano e portava appunto le fibre, portava la paglia per far lavorare le donne più brave. Bloccarono questo, furono aggrediti i carabinieri, insomma,
forza pubblica.
Questo sciopero in fondo è la spia del fatto che questo commercio della paglia, dei cappelli, non è sempre stato florido, non ha attraversato solo momenti gloriosi.
È simile ad oggi, perché i cappelli importati, belli e fatti dalla Cina, arrivarono a un certo punto a costare meno del grano da seminare. E oggi si lavora solo trecce cinesi.
La soluzione dopo lì è interessante, certo, anche da rivedere, perché il governo si preoccupò in occasione dello sciopero delle trecciaiole, e non solo il governo italiano, abbiamo delle testimonianze che arrivano anche dalla Nuova Zelanda, che chiedono come mai, cosa è successo, perché queste donne si ribellano, insomma, poteva rappresentare un pericolo. Il governo in 3 mesi riesce a mettere su una commissione che indaga, e la soluzione successiva, diciamo, a questa cosa è: va bene, arrivano le trecce già pronte dalla Cina, noi si lavoreranno quelle trecce, e nasce ai primi del Novecento, perché questa è sentita proprio come una cesura, la morte del cappello di paglia. Rinasce con il canotto, il cappello maschile che usano per esempio nei college inglesi. Abbiamo trovato proprio i documenti, nasce a Signa su indicazione di un produttore di Luton in Inghilterra che voleva dei cappelli fatti in un determinato modo, rigidi, e vennero fatti con la treccia di paglia giapponese che si chiama rostick. Un nuovo tipo, completamente nuovo di lavorazione, prevede l'utilizzo di macchine e il lavoro si sposta soprattutto in fabbrica, e quindi le donne passano dal lavorare in casa a veglia la sera guardando i figli e chiacchierando, si spostano in fabbrica, e le donne che lavoravano in fabbrica erano dette fabbrichine perché si distinguevano dalle altre donne perché erano ben vestite, pettinate, curate, perché andavano in fabbrica.
Questi cappelli, addirittura dei canotti che assomigliano ai cappelli dei gondolieri o dei canottier, si chiamano canotti perché sono quelli di Renoir, per capire, però non sono quelli, perché quelli sono ancora di forma di quel tipo come si vede nei quadri di Renoir, però sono di paglia ancora, mentre quelli inventati a Signa sono di questa treccia, diceva la dottoressa Tozzi, cioè importata dal Giappone, si chiama rostick, ed erano stampati, incollati, e avevano la virtù che come si bagnavano si afflosciavano perché la colla si stemperava, e quindi dovevano essere ricomprati. Costavano poco, ma quanti ne esportano di milioni?
Nel 1928 ne esportano da Signa negli Stati Uniti 35 milioni. Era un modello sempre uguale, con una tesa breve, testa rigida, cambiava il nastro. Da sera era nero, da giorno era rosso e blu, per esempio, quindi era...
Erano le college molto... inglesi e le jazz band di New Orleans. A Signa oltretutto c'è l'unica grande fabbrica, piccola, non grande, piccola fabbrica di macchine per stirare i cappelli, e che ha l'esclusiva in tutto il mondo, è a Signa. Quando c'è stata la meccanizzazione, le macchine sono state inventate in loco.
La paglia è stato quello che ha accomunato fiorentini e svizzeri. Lo vedevo chiaramente all'inizio che quello era oro, quella paglia era già oro. La mostra ha fatto in maniera che ci fosse questa linea del tempo. Che cosa era successo in Toscana, a Firenze, da quando questa paglia era diventata così importante per far diventare la paglia un cappello? Che cosa era successo quando gli svizzeri sono arrivati? L'ho figurata attraverso queste sedie che si arrotolavano su se stesse, come una spirale in cui uscivano questi cappelli che svolazzavano un po' dappertutto, per capire che comunque questo è ancora possibile, è ancora un oro che svolazza per l'aria, ma che potrebbe essere più concreto.
Ma seguito dappertutto, tempo bello, tempo brutto, con tre soldi o dall'asciutto,
ho sempre avuto in tutte le venienze in testa questa paglia di Firenze,
sto cappello di paglia di Firenze.